Capitolo 25. Il nodo della materia. Non posso avanzare verso la verità del Signore luminoso, né a forza, né mediante la dualità. Chi sono coloro che proteggono le fondamenta della falsità? Chi sono i guardiani del mondo irreale? Allora l'esistenza non c'era, né la non esistenza. Il mondo mediano non esisteva, né l'etere, né ciò che è al di là. Che cosa ricopriva tutto? Dov'era? Nel rifugio di chi? Che cos'era questo oceano denso e profondo? Non esisteva la morte, né l'immortalità, né la conoscenza del giorno e della notte. L'uno viveva per respiro, per legge propria. Non c'era nient'altro e nulla al di là. All'inizio le tenebre erano avvolte da tenebre. Tutto questo era un oceano di incoscienza. Quando l'essere universale venne nascosto mediante la frammentazione, allora, per la grandezza della sua energia, quell'uno nacque e si mosse dapprima come desiderio interiore, che fu il primo seme della mente. I veggenti della verità scoprirono il crescere dell'essere nel non essere, con la volontà nel cuore e col pensiero. Il raggio della loro visione era esteso orizzontalmente. Ma cosa c'era al di sotto? Cosa c'era al di sopra? C'erano i seminatori. C'erano le grandezze. C'era la legge del sé al di sotto, la volontà al di sopra. Rig Veda. Se dunque la conclusione cui siamo arrivati è corretta, e non ce n'è un'altra possibile in base ai dati su cui lavoriamo, la netta divisione che l'esperienza pratica e una lunga abitudine della mente hanno creato tra lo spirito e la materia non ha più una realtà fondamentale. Il mondo è un'unità differenziata, una multiforme unicità, non lo sforzo continuo d'un compromesso fra eterne dissonanze, non un'eterna lotta tra opposti inconciliabili. Il suo fondamento e principio è un'inalienabile unità che genera una varietà infinita. Il suo vero carattere centrale sembra essere una costante riconciliazione, dietro la lotta e la divisione apparenti, che combina, per vasti fini, tutte le possibili disparità in una coscienza e volontà segreta, che è sempre una e domina tutta la propria complessa azione. Dobbiamo perciò supporre che la conclusione cui il mondo deve pervenire è una realizzazione di questa volontà e coscienza emergenti e una trionfante armonia. La sostanza è la forma di sé su cui la volontà coscienza lavora. E se la materia rappresenta un estremo di questa sostanza, lo spirito è l'altro estremo. I due sono una sola cosa. Lo spirito è l'anima e la realtà di ciò che percepiamo come materia. La materia è una forma e un corpo di ciò che riconosciamo come spirito. Certo, tra i due c'è una grande differenza pratica Ed è su questa differenza che si basa tutta la serie indivisibile dell'esistenza del mondo, coi suoi livelli in continua successione ascendente. La sostanza, come abbiamo detto, è esistenza cosciente che si presenta ai sensi come oggetto, così che il lavoro di formazione del mondo e di progressione cosmica possano procedere sulla base di qualunque relazione sensoriale venga stabilita. Ma non è necessario che ci sia solo una base, solo un principio fondamentale di relazione immutabile creato tra i sensi e la sostanza. Al contrario, esiste una serie in sviluppo ascendente. Noi siamo coscienti di un'altra sostanza in cui la mente pura lavora come nel suo ambiente naturale e che è molto più sottile, più flessibile, più plastica di qualunque cosa i nostri sensi fisici possano concepire come materia. Possiamo parlare di una sostanza della mente in quanto diveniamo coscienti di un ambiente più sottile in cui sorgono delle forme e ha luogo un'azione. Possiamo anche parlare di una sostanza di pura energia dinamica vitale, diversa dalle forme più sottili della sostanza materiale, e di sue correnti di forza fisicamente percettibili. Lo spirito stesso è pura sostanza dell'essere che si presenta come un oggetto non più ai sensi fisici, vitali o mentali, ma alla luce di una pura conoscenza spirituale percettiva in cui il soggetto diventa il proprio oggetto, in cui cioè il senza tempo e il senza spazio è consapevole di sé in una pura estensione di sé che si autoconcepisce spiritualmente, quale base e materia originale di tutta l'esistenza. Al di là di questo fondamento è la scomparsa di tutta la differenziazione cosciente tra soggetto e oggetto in un'assoluta identità, e là non possiamo più parlare di sostanza. È perciò una differenza puramente concettiva, spiritualmente, non mentalmente concettiva, e che finisce in una distinzione pratica a creare la serie discendente dallo spirito alla materia attraverso la mente e quella ascendente dalla materia allo spirito attraverso la mente. Ma l'unità reale non è mai eliminata, e quando torniamo alla visione originale e integrale delle cose, vediamo che essa non è mai veramente diminuita o intaccata, neppure nelle più spesse densità della materia. Brahman non è solo la causa dell'universo, il potere che lo sostiene e il principio che lo abita. È anche il suo materiale e il suo unico materiale. Anche la materia è Brahman, nient'altro che Brahman, né differente da Brahman. Non sarebbe così se la materia fosse separata dallo spirito. Ma essa, come abbiamo visto, è solo una forma finale e un aspetto oggettivo dell'esistenza divina, con la totalità di Dio sempre presente in essa e dietro di essa. Come questa materia apparentemente bruta e inerte è dovunque e sempre impregnata di una potente forza vitale dinamica, come questa vita dinamica ma apparentemente incosciente nasconde in sé una mente non apparente sempre al lavoro, delle cui operazioni segrete essa è l'energia manifesta, come questa mente ignorante, non illuminata e brancolante nel corpo vivente, è sostenuta e sovranamente guidata dal proprio sé reale, cioè la supermente, che è ugualmente presente nella materia non mentalizzata, così tutta la materia, come tutta la vita, la mente e la supermente, non sono che modi del Brahman, dell'Eterno, dello Spirito, di Sat-Chit-Ananda, che non solo dimora in tutte, ma è tutte queste cose, anche se nessuna di esse rappresenta il suo essere assoluto. Ma esiste ancora questa differenza concettiva e distinzione pratica. E in questa, seppure la materia non è realmente separata dallo spirito, sembra tuttavia esserlo con tale pratica determinatezza, così diversa com'è, così contraria anche nella sua legge, talmente la vita materiale sembra essere la negazione d'ogni esperienza spirituale, che il rifiutarla potrebbe benissimo apparire l'unica scorciatoia per uscire dalla difficoltà. E indubbiamente lo è. Ma né questa né un'altra scorciatoia è una soluzione. Tuttavia è lì, nella materia, che si trova indubbiamente il punto cruciale. È lì che si erge l'ostacolo, perché è a causa della materia che la vita è grossolana e limitata, afflitta dalla morte e dal dolore. È a causa della materia che la mente è più che per metà cieca, con le ali tarpate, appollaiata su un piccolo ramo, costretta a rinunciare alla vastità e alla libertà delle altezze di cui è cosciente. È giustificato, quindi, dal suo punto di vista, colui che si dedica esclusivamente alla ricerca spirituale, se disgustato dal fango della materia, nauseato dalla grossolanità animale della vita e non tollerando la ristrettezza in cui si imprigiona la mente, che volge il suo sguardo verso il basso, decide di farla finita con tutto questo e di ritornare, con l'iniziazione e il silenzio, alla libertà immobile dello spirito. Ma non è questo l'unico punto di vista. E non dobbiamo, per il fatto che è stato sostenuto e glorificato da fulgidi e aurei esempi, considerarlo l'integrale e ultima saggezza. Piuttosto, liberandoci da ogni passione e rivolta, vediamo cosa significhi quest'ordine divino dell'universo e, per quanto riguarda questo grande nodo e groviglio della materia che nega lo spirito, cerchiamo di scoprirne e di disgiungerne i capi, in modo da scioglierlo con una soluzione e non da tagliarlo con un atto di violenza. Dobbiamo per prima cosa dichiarare interamente, categoricamente, la difficoltà, esagerandola se necessario, più che diminuendola, e poi cercare di trovare la soluzione. Innanzitutto, dunque, l'opposizione fondamentale che la materia presenta allo spirito è quella d'essere il culmine del principio dell'ignoranza. Qui la coscienza si è persa e dimenticata in una forma delle sue opere, come un uomo potrebbe dimenticare, in uno stato di estremo assorbimento, non solo chi è, ma anche che esiste, divenendo per un istante solo il lavoro che sta facendo e la forza che lo esegue. Nella materia, lo spirito spontaneamente luminoso, infinitamente cosciente di sé dietro tutte le operazioni della forza e padrone di esse, sembra essere scomparso e non esistere affatto. Esiste forse da qualche parte, ma qui sembra non avere lasciato altro che una forza materiale bruta e incosciente che crea e distrugge eternamente senza conoscere se stessa o ciò che crea, senza sapere perché crea o perché distrugge quello che una volta ha creato. Essa non sa perché non ha una mente e non si preoccupa perché non ha un cuore. E se questa non è nemmeno la reale verità dell'universo materiale, se dietro tutto questo falso fenomeno c'è una mente, una volontà e qualcosa di più grande della mente o della volontà mentale, è tuttavia questa oscura sembianza quello che lo stesso universo materiale presenta come verità alla coscienza che emerge in lui, fuori dalla sua notte. E se non fosse verità ma menzogna, è non di meno una delle più efficaci menzogne, perché determina le condizioni della nostra esistenza fenomenica ed assedia ogni nostro sforzo e aspirazione. Perché questa è la cosa mostruosa, il terribile e spietato miracolo dell'universo materiale. Che da questa non mente emerge una mente, o almeno delle menti, che si ritrovano a dover lottare debolmente per la luce, individualmente disarmate, un po' meno disarmate solo quando per difendersi uniscono le loro debolezze individuali in mezzo all'ignoranza gigantesca che è la legge dell'universo. Da quest'incoscienza senza cuore e all'interno della sua rigorosa giurisdizione sono nati dei cuori che aspirano e che sono torturati e sanguinano sotto il peso della cieca ed insensibile crudeltà di questa dura esistenza. Una crudeltà che li sottomette alla sua legge e che brutale, feroce, orribile, diviene sensibile nella loro facoltà di sentire. Ma che cos'è, dopo tutto, dietro le apparenze, questo preteso mistero? Possiamo vedere che si tratta della coscienza che si era smarrita e che ritorna di nuovo a se stessa, che emerge dal suo gigantesco oblio di sé, lentamente, dolorosamente, come una vita che vorrebbe diventare sensibile e che diviene parzialmente sensibile, oscuramente sensibile, interamente sensibile e che alla fine lotta per divenire più che sensibile, per tornare ad essere divinamente cosciente di sé, libera, infinita, immortale. Ma essa opera in questa direzione sotto una legge che è l'opposto di tutte queste cose, sotto le condizioni della materia, cioè a dire contro la stretta dell'ignoranza. I movimenti che deve seguire, gli strumenti che deve usare, sono disposti e costruiti per lei da questa materia bruta e divisa, e a ogni passo le è imposta l'ignoranza e la limitazione. La seconda opposizione fondamentale che la materia presenta allo spirito è che essa rappresenta il culmine dell'asservimento alla legge meccanica e oppone a tutto ciò che cerca di liberarsene una colossale inerzia. Non che la materia sia di per sé inerte, essa è piuttosto un moto infinito, una forza inconcepibile, un'azione illimitata i cui grandiosi movimenti suscitano la nostra costante ammirazione. Ma mentre lo spirito è libero, padrone di sé e delle sue opere, non vincolato ad esse, creatore di legge e non assoggettato alla legge, questa gigantesca materia è rigidamente incatenata da una legge meccanica fissa che le è imposta, che essa non comprende e non ha mai concepito, ma esegue inconsciamente come una macchina funziona senza sapere chi l'ha creata, mediante quale processo o per quale scopo. E quando la vita si risveglia e cerca di imporsi sulla forma fisica e sulla forza materiale e di impiegare tutte le cose secondo la propria volontà e il proprio bisogno, quando la mente si risveglia e cerca di sapere il chi, il perché e il come di se stessa e di tutte le cose, e soprattutto di impiegare la propria conoscenza per imporre alle cose la propria legge più libera e la propria azione autonoma, la natura materiale sembra assoggettarsi, addirittura a provare e collaborare, anche se dopo una lotta, con riluttanza e solo fino a un certo punto. Ma oltre questo punto essa presenta un'inerzia, un'ostruzione, una negazione ostinate, arrivando perfino a convincere la vita e la mente che non possono andare più lontano, che non possono alla fine perseguire la loro parziale vittoria. La vita si sforza ad ampliarsi e prolungarsi e vi riesce, ma quando cerca l'ampiezza e l'immortalità assolute, incontra la tenace ostruzione della materia e si ritrova legata alla ristrettezza e alla morte. La mente cerca di aiutare la vita e di realizzare il proprio impulso ad abbracciare tutta la conoscenza, di diventare tutta la luce, di possedere la verità e di essere la verità, di far valere l'amore e la gioia e di essere l'amore e la gioia. Ma c'è sempre la deviazione, l'errore, la grossolanità degli istinti vitali materiali, la negazione e l'ostruzione dei sensi materiali e degli strumenti fisici. L'errore perseguita sempre la sua conoscenza. L'oscurità è la compagna inseparabile e lo sfondo della sua luce. La verità è cercata con successo e tuttavia, quando viene afferrata, cessa di essere verità e la ricerca deve continuare. L'amore è presente ma non può soddisfarsi. La gioia è presente ma non può giustificarsi. Ed entrambi si trascinano appresso i propri opposti, come una catena, come la copia deformata o l'ombra di se stessi. Collera, odio e indifferenza, sazietà, sofferenza e dolore. L'inerzia con cui la materia risponde alle richieste della mente e della vita impedisce che venga conquistata l'ignoranza e la forza bruta che è il potere dell'ignoranza. E quando cerchiamo di sapere perché è così, vediamo che il successo di questa inerzia e di questa ostruzione è dovuto a un terzo potere della materia, perché la terza opposizione fondamentale che la materia presenta allo spirito è che essa rappresenta il culmine del principio di divisione e di lotta. Benché in realtà sia veramente indivisibile, la divisibilità è tutta la sua base d'azione. E sembra che le sia sempre impedito di allontanarsene, perché i suoi due soli modi di unione sono o l'aggregazione di più unità o un'assimilazione, che implica la distruzione di un'unità da parte di un'altra. E sia l'uno che l'altro di questi modi sono il riconoscimento di una divisione eterna. Giacché anche il primo associa piuttosto che unificare, e per il suo stesso principio ammette la costante possibilità, e quindi la necessità ultima, della dissociazione, della dissoluzione. Entrambi riposano sulla morte, l'uno prendendola come mezzo, l'altro come condizione di vita. Ed entrambi presuppongono, come condizione dell'esistenza del mondo, una lotta costante delle unità divise le une contro le altre, ciascuna che cerca di mantenersi, di conservare le sue associazioni, di costringere o distruggere ciò che le resiste, di accumulare e divorare le altre come fossero il suo nutrimento, ma essa stessa, spinta a rivoltarsi contro ogni costrizione, distruzione e assimilazioni divoranti e a fuggirle. Quando il principio vitale manifesta le sue attività nella materia, non vi trova per tutte che questa base ed è costretto a rassegnarsi al gioco. Deve accettare la legge della morte, del desiderio e della limitazione. E questa costante lotta per divorare, possedere, dominare, che è, abbiamo visto, il primo aspetto della vita. E quando il principio mentale si manifesta nella materia, deve accettare, dalla forma e dal materiale in cui opera, lo stesso principio di limitazione, di ricerca senza sicura conclusione. Le stesse continue associazioni e dissociazioni delle sue acquisizioni e degli elementi costitutivi delle sue operazioni, così che la conoscenza conseguita dall'uomo, dall'essere mentale, sembra non essere mai definitiva né libera dal dubbio e dalla negazione, e tutta la sua fatica sembra condannata a muoversi in un ritmo d'azione e reazione, di fare e disfare, in cicli di creazione, di breve conservazione e di lunga distruzione, con nessuna certezza o garanzia di progresso. In special modo e più fatalmente, l'ignoranza, l'inerzia e la divisione della materia impongono all'esistenza vitale e mentale che emerge in essa la legge del dolore e della sofferenza e l'inquietudine della scontentezza per il suo stato di divisione, di inerzia e di ignoranza. In realtà, l'ignoranza non produrrebbe il dolore della scontentezza se la coscienza mentale fosse interamente ignorante, se potesse fermarsi soddisfatta nel guscio di qualche abitudine, incosciente della propria ignoranza o dell'infinito oceano di coscienza e conoscenza circondata dal quale essa vive. Ma è precisamente a questo che si risveglia la coscienza che emerge nella materia. E poi, dapprima alla propria ignoranza del mondo in cui vive e che deve conoscere e dominare per essere felice, e poi alla sterilità e alle limitazioni finali di questa conoscenza, all'insufficienza e all'insicurezza del potere e della felicità che questa conoscenza procura, e alla consapevolezza di una coscienza, di una conoscenza, di un'esistenza vera, infinite, in cui sole può essere trovata una felicità vittoriosa e infinita. E neppure l'ostruzione dell'inerzia porterebbe con sé inquietudine e scontentezza, se la sensibilità vitale che emerge nella materia fosse interamente inerte, se rimanesse soddisfatta della propria limitata esistenza semicosciente, inconsapevole del potere infinito e dell'esistenza immortale in cui vive e di cui fa parte pur essendone separata, o se non avesse niente internamente a guidarla verso lo sforzo di partecipare realmente a quell'infinità e a quell'immortalità. Ma è proprio questo ciò che tutta la vita è spinta a sentire e a cercare fin dall'inizio, la sua insicurezza, il suo bisogno e la sua lotta per sussistere e conservarsi. Essa si risveglia alla fine alla limitazione della sua esistenza e comincia a sentire un impulso verso l'ampiezza e la durata, verso l'infinito e l'eterno. E quando nell'uomo la vita diventa pienamente cosciente di sé, questa lotta, questo sforzo e questa aspirazione inevitabili raggiungono il loro acme e il dolore e il dissidio del mondo si fanno finalmente sentire troppo acutamente per essere sopportati senza scontento. L'uomo può per lungo tempo calmare la propria inquietudine cercando d'accontentarsi dei suoi limiti o riducendo la sua lotta all'ottenimento d'un dominio che gli possa consentire di sfruttare questo mondo materiale in cui abita, all'ottenimento di un trionfo mentale e fisico della sua conoscenza progressiva sulle sue fissità incoscienti, un trionfo della sua piccola volontà e del suo piccolo potere concentrati e coscienti sulle forze mostruose che in essi sono guidate dall'inerzia. Ma anche lì egli scopre la limitazione, la misera inconcludenza dei più grandi risultati che può ottenere, ed è costretto a guardare oltre. Il finito non può restare permanentemente soddisfatto finché sarà cosciente o di un finito più grande di sé o di un infinito al di là di sé ai quali poter ancora aspirare. E seppure il finito potesse essere soddisfatto così, non di meno, l'essere apparentemente finito che sente di essere in realtà un infinito, o che semplicemente sente dentro di sé la presenza o l'impulso e l'emozione di un infinito, non potrà mai essere soddisfatto finché questi due non siano riconciliati, finché quello non sia posseduto da lui e lui da quello, in qualunque modo o misura. L'uomo è tale infinità che sembra finita e non può non arrivare ad una ricerca dell'infinito. Egli è il primo figlio della terra che prenda vagamente coscienza di Dio dentro di sé, della sua immortalità o del suo bisogno di immortalità, e la conoscenza sarà una frusta che lo guida e una croce di crocifissione finché egli non diventi capace di trasformarla in una sorgente di luce, di gioia e di potere infiniti. Questo progressivo sviluppo, questa crescente manifestazione della coscienza e della forza, della conoscenza e della volontà divine che si erano perdute nell'ignoranza e nell'inerzia della materia, potrebbero essere benissimo una felice efflorescenza che passa dalla gioia a una gioia più grande e infine alla gioia infinita, se non fosse per il principio di rigida divisione da cui ha avuto inizio la materia. L'imprigionamento dell'individuo nella propria coscienza personale di una mente, di una vita e di un corpo separati e limitati impedisce quella che altrimenti sarebbe la legge naturale del nostro sviluppo. Esso introduce nel corpo la legge d'attrazione e repulsione, di difesa e d'attacco, di discordia e di dolore. Perché ogni corpo, essendo una forza cosciente limitata, si sente esposto all'attacco, all'impatto, al violento contatto di altre simili forze limitate coscienti o di forze universali. E quando si sente vittima di un'irruzione o incapace di armonizzare la coscienza che si mette in contatto e la coscienza ricettrice, prova fastidio e dolore, è attirato o respinto, deve difendersi o attaccare. È di continuo indotto a subire ciò che non vuole o non può sopportare. Nella mente emozionale e sensoriale, la legge di divisione introduce le medesime reazioni con i valori più alti di afflizione e di gioia, di amore e di odio, oppressione e depressione, tutto modellato in termini di desiderio e, per il desiderio, intenzione e sforzo, e per la tensione, in eccesso e difetto di forza, incapacità, alternarsi di riuscita e delusione, possesso e ripugnanza, una lotta, un'agitazione e un'ansia costanti. Nell'insieme della mente, invece di introdurre una legge divina che fa fiorire in una verità più grande, una verità limitata, assorbire una luce minore in una luce più vasta, abdicare una volontà inferiore davanti a una volontà superiore di trasformazione, progredire una meschina soddisfazione verso una più nobile e più completa soddisfazione, introduce le dualità analoghe della verità perseguitata dall'errore, della luce perseguitata dalle tenebre, il potere dall'incapacità, il piacere della ricerca e della conquista dal dolore della ripulsa e dell'insoddisfazione di quanto è stato ottenuto. La mente assorbe, assieme alla propria afflizione, e diventa cosciente della triplice imperfezione e insufficienza del nostro essere naturale. Tutto questo significa la negazione dell'Ananda, la negazione della Trinità di Sat-Chit-Ananda e quindi, se la negazione è insormontabile, la futilità dell'esistenza. Perché l'esistenza, proiettandosi nel gioco della coscienza e della forza, deve ricercare questo movimento non solamente per se stessa, ma per la soddisfazione nel gioco. E se nel gioco non può essere trovata alcuna reale soddisfazione, bisogna ovviamente che alla fine sia abbandonato come un tentativo vano, un errore colossale, un delirio dello spirito che si incarna. Questa è tutta la base della teoria pessimista del mondo. Ottimista forse quanto ai mondi e agli stati al di là, ma pessimista quanto alla vita terrestre e al destino dell'essere mentale nei suoi rapporti con l'universo materiale. Essa afferma difatti che giacché la natura stessa dell'esistenza materiale è la divisione e il seme stesso della mente incarnata in un corpo è l'autolimitazione, l'ignoranza e l'egoismo, cercare la soddisfazione dello spirito sulla terra o cercare una soluzione o uno scopo e una culminazione divini per questo gioco del mondo è vana illusione. Solo in un cielo dello spirito e non nel mondo, solo nella reale tranquillità dello spirito e non nelle sue attività fenomeniche possiamo riunire l'esistenza e la coscienza alla divina felicità in sé. L'infinito non può recuperare se stesso se non rifiutando come un errore o un passo falso il suo tentativo di ritrovarsi nel finito. Nemmeno l'emergere della coscienza mentale nell'universo materiale comporta una promessa di compimento divino, perché il principio di divisione non appartiene alla materia, ma alla mente. La materia non è che un'illusione della mente, in cui la mente introduce la propria regola di divisione e di ignoranza. Perciò, dentro questa illusione, la mente può solo ritrovare se stessa, può solo spostarsi fra i tre termini dell'esistenza divisa che ha creato. Non può trovarvi l'unità dello spirito né la verità dell'esistenza spirituale. Ora, è vero che il principio di divisione nella materia può essere solo una creazione della mente divisa che si è precipitata nell'esistenza materiale, perché questa esistenza materiale non ha esistenza in sé, non è il fenomeno originario, ma solo una forma creata da una forza di vita che divide tutto e che elabora le concezioni di una mente che divide tutto. Elaborando l'essere in queste apparenze dell'ignoranza, dell'inerzia e della divisione della materia, la mente separatrice si è persa e imprigionata in una cella che essa stessa ha costruito, vincolandosi in catene che essa stessa ha forgiato. E se è vero che la mente separatrice è il primo principio di creazione, allora deve essere anche l'ultima realizzazione possibile nella creazione. E l'essere mentale che lotta invano contro la vita e la materia, sconfiggendole solo per essere poi da esse sconfitto, ripetendo eternamente un ciclo sterile, deve rappresentare l'ultima e la suprema parola dell'esistenza cosmica. Ma non si arriva ad una simile conseguenza se, al contrario, è lo spirito immortale e infinito che si è velato nello spesso manto della sostanza materiale per operarvi mediante il supremo potere creatore della supermente, permettendo le divisioni della mente e il regno del principio inferiore o materiale solo come condizioni iniziali per un certo gioco evolutivo dell'uno nel molteplice. Se in altre parole non è solamente un essere mentale che si è nascosto nelle forme dell'universo, ma l'infinita esistenza coscienza volontà che emerge dalla materia all'inizio come vita, poi come mente, il resto di essa non ancora rivelato, allora l'emergere della coscienza fuori di ciò che è apparentemente l'incosciente deve avere un altro e più completo fine. L'apparizione di un essere spirituale supermentale che imporrà alle sue operazioni mentali, vitali e fisiche una legge più alta di quella della mente separatrice non è più impossibile. Al contrario, è la conclusione naturale e inevitabile della natura dell'esistenza cosmica. Un tale essere supermentale, abbiamo visto, libererebbe la mente dal nodo della sua esistenza divisa e impiegherebbe l'individualizzazione della mente soltanto come un'utile azione subordinata della supermente che tutto abbraccia. E libererebbe anche la vita dal nodo della sua esistenza divisa e impiegherebbe l'individualizzazione della vita soltanto come un'utile azione subordinata dell'unica forza cosciente che realizza il suo essere e la sua gioia in una unità diversificata. Per quale ragione egli non dovrebbe liberare anche l'esistenza corporea dall'attuale legge di morte, divisione e reciproco divorarsi e impiegare l'individualizzazione del corpo soltanto come un utile termine subordinato dell'unica divina esistenza cosciente al servizio della gioia dell'infinito nel finito? O perché questo spirito non dovrebbe essere libero in una sovrana occupazione della forma, coscientemente immortale anche quando muta la sua veste di materia, in possesso della sua felicità di sé, in un mondo sottomesso alla legge dell'unità, dell'amore e della bellezza? E se l'uomo è l'abitante dell'esistenza terrestre attraverso il quale può finalmente operarsi questa trasformazione del mentale nel supermentale, non è possibile che egli possa sviluppare, così come una mente divina e una vita divina, anche un corpo divino? O se l'espressione sembra troppo azzardata per le nostre attuali limitate concezioni delle potenzialità umane, non potrebbe l'uomo, sviluppando il suo vero essere, la sua luce, la sua gioia, il suo potere, arrivare all'impiego divino della mente, della vita e del corpo, che giustificherebbe umanamente e divinamente a un tempo la discesa dello spirito nella forma? La sola cosa che potrebbe opporsi a questa suprema possibilità terrestre è se la nostra attuale visione della materia e delle sue leggi rappresenti l'unica relazione possibile tra i sensi e la sostanza, tra il divino come conoscitore e il divino come oggetto di conoscenza, o, nel caso che altre relazioni siano possibili, se esse non siano in alcun modo possibili qui, ma debbano essere ricercate su piani superiori di esistenza. In questo caso è nei cieli al di là che dobbiamo cercare il nostro pieno compimento divino, come affermano le religioni. E l'altra loro affermazione del regno di Dio o del regno della perfezione sulla terra deve essere accantonata come un'illusione. L'unica cosa che possiamo perseguire o ottenere qui non è che una preparazione o una vittoria interiori. E avendo liberato in noi la mente, la vita e l'anima, dovremmo volgerci dal principio materiale non conquistato e inconquistabile, da una terra non rigenerata e insanabile, a cercare altrove la nostra sostanza divina. Non esiste comunque alcuna ragione per accettare questa limitante conclusione. Esistono, in modo assolutamente certo, altri stati anche della materia. Esiste indubbiamente una serie ascendenti di livelli divini di sostanza. Esiste la possibilità, per l'essere materiale, di trasfigurarsi attraverso l'accettazione di una legge superiore alla propria, e che è tuttavia la sua propria legge, perché esiste sempre, latente e potenziale, nelle sue profondità segrete.